Quando pregavo su questi testi, in particolare la prima lettura e il Salmo che abbiamo ascoltato, il famoso Salmo 8, dove si dice: non certo a degli angeli Dio ha sottomesso il mondo futuro dal quale parliamo, anzi, proprio perché ci vuole aiutare a capire cosa siamo nel cuore di Dio. E così anche il Salmo: o Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutto, che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi, davvero l'hai fatto poco meno di Dio. E se vogliamo un po' intuire, intendiamoci, non riusciremo mai, finché non saremo in paradiso, a cogliere lo sguardo con cui Dio guarda ognuno di noi, vi consiglio di fare quello che facevo quando da parroco, appunto, andavo alle feste degli asili, nelle scuole materne, insomma. E c'erano tutte le maestre delle scuole materne che avevano preparato i bambini per questo spettacolo, e poi c'erano tutti i genitori e nonni. E lì proprio io vivevo due spettacoli e mi mettevo sempre possibilmente un po' indietro, possibilmente perché a volte ti facevano stare davanti, ma possibilmente indietro, perché così potevo vederli tutti e due questi spettacoli. Vedevo lo spettacolo dei bambini e vi dirò, lo spettacolo forse più bello non era quello dei bambini, ma osservare i genitori, gli occhi dei genitori e dei nonni che guardavano i loro bambini. Quello era lo spettacolo più bello, perché vedevi quasi un ritrovarsi, quasi un rivedersi, quasi un sentire quello e quasi voler ripetere le battute in anticipo che chiaramente avevano imparato perché il bimbo ne aveva ripetute con loro. Ed era veramente un qualcosa di intenso, di profondo, di vero, che andando a casa mi faceva davvero spesso ripensare a come Dio guarda ad ognuno di noi, ritrovandosi, quasi volendo anticipare quello che dobbiamo fare, quasi sperando che scegliamo sempre la cosa migliore, che facciamo sempre la cosa che è per il nostro bene. A volte, quando prego questo Salmo, oppure anche questo testo che abbiamo ascoltato della lettera agli Ebrei, mi torna in mente questo momento e mi aiuta. Capisco che è solamente una analogia, un qualcosa che richiama molto, per certi versi, ancora distante da quello che Dio fa quando guarda ognuno di noi in ogni momento. Chiedete a Dio questa grazia, che vi faccia sperimentare, soprattutto nei momenti più difficili, come Dio vi sta guardando in quel momento lì. Che vi dia la grazia di sentirvi da Lui guardati e riconoscere questo suo sguardo così profondo e intenso, dove Lui si rivede in voi, perché ci hai fatto poco meno degli angeli. Noi già da ora, l'abbiamo ripetuto tante volte, siamo figli di Dio, siamo fatti a sua immagine. Lui ha voluto mettere in noi qualcosa di sé e lo rivede, e quando lo rivede è la gioia più grande. E poi immaginate che quando invece noi lo deturpiamo con il peccato, è la sofferenza più grande. Con voi, in modo particolare, oggi vorrei cercare di capire questo aspetto. Cioè, qui dice, avendo sottomesso, parla appunto dell'uomo, a lui tutte le cose, nulla ha lasciato che non gli fosse sottomesso. Poi dice, al momento presente però non vediamo ancora che ogni cosa sia sottomessa. Bene. Cosa vuol dire questo aver sottomesso a lui tutte le cose? Vuol dire che noi possiamo dire a un albero sradicati e buttati nel mare, per riprendere quell'esempio, no? che ha fatto Gesù quando c'è fede. E quello lì, l'essere, aver sottomesso a noi tutte le creature, forse? E, oppure vuol dire forse, non so, la capacità di fare cose straordinarie che permettono alla natura? Evidentemente no, evidentemente no. Secondo voi è più importante prendere un albero e farlo andare nel mare con un atto di fede o questa sottomissione, cioè vivere tutte le cose secondo il disegno di Dio? Questo vuol dire hai sottomesso, cioè l'uomo è l'unica realtà capace. Gli altri lo vivono, quasi c'è un'armonia, c'era, finché non l'abbiamo un po' rovinata, però nell'idea originaria un'armonia in tutto il creato, dove con istinto l'uomo è per consapevolezza che può far sì che le creature siano per come Dio le ha pensate. In questo credo che abbiamo tanto da imparare anche dalle creature. Ricordate quando vi citavo il curato d'Ars che, tornando a casa dalle confessioni di una missione al popolo, vedendo e sentendo gli uccelli che cantavano, i fiori che riempivano di colori i campi, si mise a piangere dicendo: voi siete stati fatti per lodare Dio col vostro canto e lo fate, i campi per rallegrarlo coi suoi colori e lo fanno, l'uomo è stato fatto per amarlo e non lo fa. Ecco, avere sottomesse tutte le creature vuol dire che ci ha dato la capacità di orientare e di vivere tutto il creato nella sua volontà, rileggendo nel creato intanto tutto ciò che ci parla di lui, tutto ciò che ci parla di lui, e riconoscere. E questo, diciamo, che viene abbastanza istintivo, soprattutto quando ci sono dei bei panorami, no? Pensare a chi li ha fatti, ma anche proprio orientare tutte le cose, come dice qui, a lui, alla sua gloria, al suo regno. E il modo migliore è farle entrare tutta la creazione in quell'inno d'amore a cui è chiamata la nostra anima. Noi siamo nati per mettere tutto il creato dentro al nostro inno d'amore, la nostra storia d'amore con lui. Questo è avere sottomesse a sé tutte le cose. Magari neanche un miracolo di quelli che chiamiamo miracoli. E non sarebbe neanche così importante, perché poi quando hai fatto quel miracolo lì, allora, come dico spesso, moltiplichiamo 5.000 per 5.000 persone quei 5 pani e 2 pesci, e allora è quello che sta sotto che conta. E se cambiamo l'atteggiamento interiore che veramente togliamo la fame nel mondo, e se cambiamo il nostro atteggiamento interiore, in quel caso là cominciamo cioè a condividere. È vero, siamo poca roba noi, comincia però. E qui nel caso della creazione è la stessa cosa. Se cominci nel tuo piccolo a metterti in ascolto e in una logica di armonia col disegno del creatore, allora sì che hai sottomesso tutto il creato, perché l'hai messo in quello che è il suo significato vero, cioè come gloria di Dio e per lui. Questo significa aver sottomesso, riportare l'armonia che il peccato ci ha tolto. E il Vangelo effettivamente, che parla di questo spirito impuro eccetera, in fondo cos'è il peccato se non la rottura di questa armonia, di questa armonia stupenda, bellissima? Vedete, non ci renderemo mai abbastanza conto di quanto Dio ci ama da una parte, ma anche di quanto è terribile il peccato. In questo senso ci porta via tutto, ci porta via tutto. Se noi lo capissimo, e capissimo che il peccato non lo si vince per paura, non vinceremo mai il peccato perché abbiamo paura dell'inferno, ve lo garantisco. Potremo trattenerci in qualche occasione, ma non si vince il peccato con la paura. Si vince il peccato vedendo l'armonia, la bellezza, quello che il peccato ci toglie, quello che il peccato ci porta via. Satana è un ladro tremendo, ma non un ladro di oggetti, sarebbe poco male. Ci ruba l'armonia e la bellezza di Dio dalla vita. Ed è questo che dobbiamo cercare di capire, perché questo vuol dire allora possedere e aver sottomesso a sé anche quello che siamo noi, lo sottomettiamo a Dio, cioè ci mettiamo in questo cammino di armonia con Dio per ritrovare quella verità che siamo, ciò che siamo veramente. Ritornando all'esempio di quei genitori che guardano i loro bambini nella festa delle scuole materne, che sono per me il vero spettacolo, pensate a Dio che ci guarda costantemente, ritorniamo lì, di Dio che ha in mente le nostre possibilità, le nostre potenzialità, che Dio sa che cosa possiamo davvero realizzare noi perché ci ha fatti Lui e ci ha dato certe caratteristiche, certe qualità. Entriamo in quello sguardo, e sapete come si fa ad entrare in quello sguardo? Qua lo sapete bene, lo so, proprio pregando e pregando bene. E adesso, fra poco, viviamo il momento della preghiera più alto che ci sia. Viviamo il momento di intimità, vediamo quel momento di fraternità, viviamo quel momento che è all'origine di ogni vera fraternità su questa terra. E non dimentichiamolo, per tanti che qui vivono anche lo spirito di fraternità, il fondamento del nostro stare insieme è qui. Lo stile del nostro stare insieme è qui. Cosa vuol dire? Che la fraternità funziona quando noi cominciamo a vederci come pane spezzato, come sangue versato. Allora la fraternità funziona. La fraternità, inserendosi in questo mistero, diventa luogo dove passa la salvezza di Dio. E la si sente passare. In certe fraternità dove si vive veramente l'unione, la comunione in Dio, dove ognuno aiuta l'altro a ritrovare il suo posto, no? La sua armonia, quello per cui è stato fatto. Pensate che regalo ti fa una persona che ti dà anche solo un piccolo consiglio di come puoi essere più secondo quello che Dio ha pensato da te, perché lo vede dal di fuori e magari lo riesce a vedere meglio di te, che ti stai lì, che ti ripieghi un po' su te stesso. Ecco, la fraternità, quando si vive con questo spirito, passa un vento che lo si sente, è il vento dello spirito ed è il vento di grazia. Se da una parte il Papa ce l'ha ricordato, la speranza passa dalla fraternità, potremmo azzardare a dire qualcosa ancora più grande: la salvezza passerà attraverso la fraternità, proprio perché è lì che si vive realmente lo spirito trinitario da cui tutto è nato, da cui è nato anche il pensiero della storia della salvezza, da cui è nato anche quel meraviglioso anche dramma che è quello della storia di Gesù. Ma ci pensate che originalità nella sua drammaticità, naturalmente. Però nessuno, se non un Dio, avrebbe potuto pensare ad una storia come quella che ha vissuto Gesù. Quindi mettiamoci in questa prospettiva, cerchiamo realmente di cogliere l'opportunità e la grazia grande che abbiamo nel vivere la fraternità secondo il disegno di Dio. Dio vuole salvare il mondo attraverso la fraternità. Ed è per questo che allora ognuno di noi si senta chiamato, e in certi momenti davvero nella preghiera, io vi consiglio di farlo proprio all'inizio della preghiera, molti di voi probabilmente lo faranno, quando vi mettete lì nel silenzio della preghiera, ecco, alzate lo sguardo e cercate di chiedere allo Spirito Santo di farvi vedere come Dio vi guarda. Quanta aspettativa, quanto si rivede in voi, quanto. E allora forse vi arriverà anche la grazia un giorno di coglierlo sempre questo. Quella che dico, la grazia della presenza, no? L'accentavo anche non tanto tempo fa. E in ogni momento avete quella percezione che siete sotto il suo sguardo. Don Bosco scriveva negli angoli più nascosti dell'oratorio, dove c'erano tanti ragazzi, quindi alcuni che sapete che quando viene in mente una di fare qualcosa che non è proprio secondo le regole ci tende a nascondersi, no? E allora Don Bosco, che sapeva questo, metteva nei punti più nascosti il cartello Dio ti vede. E ecco, io vorrei che noi lo vedessimo in una prospettiva diversa oggi. Non c'è angolo della nostra vita dove non ci sia questo sguardo di Dio. Portiamolo nel nostro cuore sempre.